Benvenuti a un nuovo appuntamento con True Crime Diaries, il podcast di The Case Books. Io sono Giacomo Brunoro, insieme a me, anche se collegato da Los Angeles, Jacopo Pezzan. L'ospite di oggi è Silvia Goggi.
Ciao Giacomo, ciao Jacopo.
Ciao Silvia. Silvia è una scrittrice e giornalista padovana ed esperta di storia di Padova e oggi ci parlerà di un caso poco conosciuto, un cold case d'antan, di altri tempi, il delitto o un mistero, se vogliamo, Wirzung, o correggimi se ho sbagliato la pronuncia.
Ti direi Wirzung.
Beh, allora ci ho beccato.
Dai, sei andato vicino. Un caso che risale addirittura al 1600, ma che resta un cold case, giusto Silvia?
Eh sì, perché ci sono un po' di dati che sono andati persi per insomma tutta una serie di coincidenze, ma ne parleremo, no, in questa puntata, passo passo.
Infatti io partirei proprio dal nostro protagonista, la vittima del nostro caso di oggi, ovvero Wirzung, che era un celebre professore universitario. Vuoi tu inquadrarci un attimo la sua figura, Silvia?
Allora, lui si chiama Johann Georg Wirzung, è tedesco, per la verità è un celebre studente dell'Università di Padova, poi diventerà un anatomista e diventa anche una figura di rilievo all'interno della nazio germanica. Diciamo che è un giovane studente che arriva a Padova nel 1629. Perché arriva a Padova? Beh, intanto perché l'Università di Padova in quegli anni era sostanzialmente un centro per quanto riguarda l'anatomia. Infatti all'interno dell'università era già passato Vesalio, Andrea Vesalio, che con De Humani Corporis Fabrica di fatto cambia, no, anche la metodologia con cui si fa la dissezione dei cadaveri, per cui il professore non è più nel pulpito che legge i vecchi testi di Galeno e non pratica realmente, no, la dissezione, ma invece il professore scende al cospetto del cadavere e lui stesso con una serie, insomma, di aiutanti di fatto disseziona il cadavere e annota realmente quello che hanno di fronte, indipendentemente da quelli che erano i dogmi fino allora, insomma, recepiti per quanto riguarda la medicina. Per cui è famosa l'Università di Padova proprio perché si può praticare la dissezione dei cadaveri in maniera molto più libera e molti studenti arrivano a Padova, fra cui il nostro Wirzung.
Tra l'altro, Silvia, non era neanche così semplice. Oggi per noi è una cosa scontata fare appunto la dissezione di un cadavere, un'autopsia, eccetera. Però all'epoca, tra dogmi religiosi, tra dogmi accademici e credenze varie, esatto, e anche, attenzione, mancavano le camere refrigerate banalmente, quindi non era così semplice neanche conservare i corpi, quindi era un passo avanti, è stato anzi un passo avanti importantissimo per la scienza in generale.
Infatti, come dici tu, la dissezione si praticava nei mesi invernali proprio perché si riuscivano a conservare i cadaveri per un tempo leggermente più ampio e peraltro si faceva nel teatro anatomico in quel periodo, che poi è diventato anche, no, permanente, perché il teatro anatomico patavino è diventato permanente nel 1595, per cui quando arriverà Wirzung in città ci sarà il teatro anatomico che anche oggi è possibile visitare all'interno dell'Università Patavina. Allora, lui è uno studente, come dire, di belle speranze, e che però quando viene immatricolato nel 1629, l'8 novembre, inizia l'anno accademico, diciamo che dice alcune bugie rispetto alla sua provenienza e alla sua famiglia.
Fa un po' il furbo.
Ma a che età si andava all'università all'epoca?
In realtà si andava molto più avanti che rispetto all'età, insomma, che noi abbiamo oggi. Quando diciamo giovane lo diciamo relativamente, tra l'altro lui mente anche sulla sua età, perché quando verrà assassinato, poi arriveremo a come avviene assassinato, in realtà lui risulta essere un 43enne, in realtà sarà un 54enne.
Ah, quindi però...
Esatto, e poi va detto che aveva anche mentito sulla sua città di provenienza, perché lui proveniva da Augusta, mentre dice di essere di Monaco di Baviera e tra l'altro di essere cristiano, cioè professa di essere di religione cattolica, proprio perché alla fine, insomma, la Baviera era cristiana a differenza di Augusta che era luterana, e lo fa per evitare una serie di problemi. Ma quando verrà assassinato si aprirà una questione legata proprio alle indagini che apriranno in primis gli agenti fiscali, perché si ritroverà ricchissimo, anche se prima non lo era per nulla, e anche su questo c'è un grande punto di domanda, si ritroverà ricchissimo senza eredi, senza un testamento, e andranno alla ricerca di quella che poi era la sua reale famiglia.
Insomma, un po' come con Al Capone, che con il fisco l'hanno fregato, anche lui dopo morto ha scoperto che non pagava le tasse. Quindi vediamo che non cambia molto la storia da questo punto di vista. rivista.
Peraltro aveva anche
questo 43enne/50enne si trasferisce a Padova, prende alloggio, immagino, in zona centrale, e si iscrive all'università di medicina all'epoca, com'è?
Allora, all'epoca era filosofia e medicina, tra l'altro arriva in una città di Padova che nel 1600 non è esattamente, possiamo dire, così sicura, no? Come la immaginiamo oggi, nel senso che alla fine alle porte della città erano appesi gli squartati per far capire che era meglio che i delinquenti restassero fuori, anche se poi venivano anche dentro, che gli studenti giravano armati, che avevano le spade intanto per far vedere la propria classe sociale, ma poi avevano anche dei bravi che gli garantivano una certa sicurezza, e che qualche fatto di cronaca di allora, ad esempio nel 1599 nella Basilica del Santo di Padova, grazie proprio a una lite fra studenti, uno dei due studenti perderà la vita, e grazie a un femminicidio un uomo che uccide sua moglie si vedrà tagliata una mano che gli sarà appesa al collo fino ad arrivare, insomma, diciamo, al palazzo in cui verrà realmente processato, poi verrà giustiziato, e i resti di questo cadavere saranno poi utilizzati dagli studenti per le dissezioni. Quindi questa è l'atmosfera molto meno sicura di oggi.
Beh, si univa all'utile e al dilettevole, mi verrebbe da dire adesso provocando, però certo il 600 è il secolo dei bravi, è il secolo di una violenza molto più percepita rispetto a oggi.
Esatto, e non gli manca nemmeno la pandemia, perché allora Wirsung arriva nel 1629, si immatricola, inizia la sua carriera universitaria. Tenete conto di una cosa: lui aveva già studiato in passato medicina, suo padre, suo nonno erano medici, aveva studiato ad Altdorf, città di provenienza di sua madre, medicina, aveva studiato a Parigi, e quindi quando arriva a Padova è già molto preparato, e come avviene adesso, no, nell'Erasmus, quando vai a fare l'Erasmus, ti scontano tutta una serie di materie perché lui era già preparato e aveva già una serie di conoscenze, per cui si laurea molto presto, nel marzo del 1630, e può iniziare la cosiddetta professione. È un anno molto importante per Padova perché c'è la seconda, la seconda ondata di peste più importante per la città, che coinvolge la città dopo quella del 1597, e quindi lui, anatomista, si ritrova ad avere a che fare con una pandemia.
Quindi non doveva essere un ambiente tanto sereno quello in cui si muoveva il nostro Wirsung, tra risse a suon di spada.
Ti ricordo che da questo punto di vista erano proprio all'ordine del giorno, voglio dire, le risse fra studenti e in qualche modo anche le invidie. Tra l'altro anche in questa storia ci sarà, insomma, questo elemento molto importante, perché lui inizia sicuramente a praticare, sai, la professione di medico, e lo si vede anche dagli strumenti che vengono inventariati dagli agenti fiscali quando poi entrano nella sua abitazione e ritrovano bisturi, lancette per il salasso, insomma tutto quello che è utile per questo tipo di professione. Però c'è anche un aspetto molto importante che avviene a Padova, perché lui, diciamo, nella sua carriera intanto fa pochissimi soldi all'inizio, tanto che la Nazio Germanica gli dà un sussidio nel 1634 affinché possa vivere in un'abitazione un po' più consona rispetto a quella che aveva in precedenza, per cui insomma si fa la gavetta, diciamo così. E nel 1638 diventa assessore all'interno della Nazio Germanica, quindi inizia ad avere delle cariche importanti. Peraltro verrà anche derubato nel 1634 con appunto la Nazio Germanica che si muove per lui, perché venga in qualche modo, gli venga elargito qualche cosa, non si sa se davvero avverrà questa cosa. Però un anno fondamentale per lui è il 1642, perché fa una scoperta scientifica e medica che ancora oggi è presente in ognuno dei nostri corpi.
Ma infatti noi adesso stiamo parlando del caso della sua morte e vedremo come è stato ucciso, del cold case che riguarda il suo assassino, però Wirsung è comunque un nome celebre per le sue scoperte scientifiche, prima ancora che per la sua esperienza personale, giusto?
Esatto, perché noi abbiamo, diciamo, il condotto pancreatico porta il suo nome Wirsung, proprio perché l'ha scoperto lui a marzo del 1642 con due collaboratori. Diciamo che questa scoperta viene anche da lui subito registrata e sancita, perché in quell'epoca era molto facile scoperte e gli altri volessero in qualche modo dire che erano stati loro ad averla compiuta e non magari il reale fautore. E questa cosa a lui succede perché i suoi due collaboratori, diciamo che lavorano un po' contro di lui. Che cosa succede? Avviene questa scoperta, lui ne scrive e poi fa anche incidere una lastra di rame con il disegno del condotto pancreatico, con il suo nome, il luogo e l'anno ovviamente della scoperta.
Tra l'altro, se non sbaglio, è esposta ancora oggi al MUSM, il Museo della Medicina qui a Padova.
Assolutamente, la lastra originaria è ancora con noi oggi ed è possibile insomma ammirarla. Prima era all'interno dell'Orto Botanico Patavino. Lui lo fa perché ovviamente poi da quella lastra di rame diciamo fa una prima tiratura in cui indica che è stato lui a scoprirla nell'autunno del 1642. E lo fa perché in realtà i suoi due collaboratori, un certo Bartolin di Copenaghen e Hoffman, il primo aveva detto che era una scoperta casuale e il secondo invece aveva scritto che era stata ispirata da una sua osservazione avvenuta un anno prima e l'aveva annotata nel suo taccuino. Però in realtà l'altro collaboratore, che appunto la indica come casuale, smentisce questo primo approccio che invece aveva dato Hoffman. Hoffman, che peraltro potrebbe essere uno dei testimoni del suo assassinio.
All'epoca, immagino, il latino fosse la lingua un po' franca, la lingua ufficiale all'interno dell'Ateneo, all'interno dell'università, ma questi stranieri, quando si trasferivano in Italia, imparavano anche l'italiano oppure restava una specie di comunità nella comunità?
Allora, sicuramente era fortissima la comunità nella comunità. Peraltro la nazio germanica da questo punto di vista era dominante, ma in realtà i tedeschi, ad esempio, lo stesso Wirsung, amavano anche integrarsi realmente, no, nella società in cui alla fine andavano ad appartenere e quindi anche utilizzando la lingua. Ad esempio lui inizia a scrivere tutta una serie di testi, perché ad esempio dopo la sua grande scoperta del condotto pancreatico lui inizierà tutta una serie di ricerche e si firmerà con il suo nome, diciamo, italianizzato, per cui si firmerà Giovanni Giorgio Verden. Peraltro, a proposito di queste ricerche che lui andrà a fare successivamente, darà grande impulso, perché poi ovviamente questo condotto pancreatico viene isolato e questa cosa darà un grande impulso alla dottrina delle secrezioni. Quindi questa sua scoperta, che all'inizio sembra casuale, che comunque viene da molti sminuita, che da altri cercano di rubargliela, in realtà sarà fondamentale nel 600, soprattutto perché poi con la vivisezione e con l'utilizzo del microscopio diciamo che la dottrina delle secrezioni avrà un grande miglioramento e si partirà anche dalla scoperta di Wirsung. Però lui qui a Padova purtroppo farà una brutta fine.
E infatti proprio qui volevo arrivare, perché Wirsung, abbiamo detto all'inizio, viene ucciso, non sappiamo chi è il colpevole e si vocifera almeno che i motivi della sua morte siano legati proprio alle sue scoperte, a un'invidia scatenata dalle scoperte. Quindi torniamo su un mondo che era molto più incline alla violenza di quanto si possa pensare anche a livello universitario.
Infatti il movente insomma resta comunque avvolto nell'oscurità, però può essere legato a invidia oppure a vendetta. Ma di fatto che cosa succede? Allora, come dicevamo prima, lui procede la sua carriera come anatomista, come medico all'interno della struttura della nazio germanica, fa questa scoperta e tra l'altro nell'anno della morte di Galileo Galilei la stampa, no? La imprime attraverso questa lastra di rame e inizia ad avere sempre più insomma anche potere all'interno della comunità germanica, però di fatto poi il 22 agosto, fra le 18 e le 19, verrà assassinato. Così ne scrivono, in realtà ci sono due documenti che sono ancora recuperabili, perché poi altri saranno perduti. Il primo documento è legato appunto all'inventario fatto dagli agenti fiscali che entrano nella sua abitazione, ritrovandosi peraltro un'abitazione ricchissima con 446 opere, una biblioteca immensa, vocabolari di un sacco di lingue, libri di botanica, di astrologia, di cucina, due riproduzioni del De Humani Corporis Fabrica di Vesalio, Poi questa biblioteca entrerà a far parte della biblioteca, diciamo, più generale dell'Università di Padova. E quindi ritrovano tutto questo, c'è questo primo documento di inventario fatto dagli agenti fiscali, il secondo documento è la denuncia fatta da chi è a capo della Nazio Germanica in quel periodo, che si chiama Bitterkraut. Diciamo che questo tedesco fa questa denuncia, ma non la fa subito e prontamente, la sera dell'assassinio, che è appunto fra le 18 e le 19 del 22 agosto del 1643, ma consegna questa denuncia il giorno dopo, però datandola il giorno prima, il 22 agosto, lasciando, diciamo, tutto il tempo al colpevole di fuggire. Io vi posso leggere, diciamo, parte di questa prima documento legato agli agenti fiscali, che dice questa cosa: fra le 18 e le 19 dopo l'Ave Maria del sabato 22 agosto 1643, mentre si intratteneva a conversare sulla soglia della porta di casa con alcuni coinquilini, suoi connazionali, come era solito fare, Virsung fu ucciso con un colpo di carabina, sparatogli da uno studente della Nazio, un certo Jacques Cambier. Morente, Virsung ebbe la forza di pronunciare ripetutamente il nome dell'assassino. Sono morto io o Cambier? L'omicida era accompagnato da Nicasio Cambier, suo parente, anch'egli studente della Nazio, e da un dalmata rimasto sconosciuto. Jacques era un belga delle Fiandre, immatricolato nel 1643, il 14 luglio, ed era a Padova da appena un mese. Quindi viene ucciso da un belga, anche se nella denuncia del giorno successivo, datata al giorno precedente, di Bitterkraut, viene indicato come se fosse svizzero. Dalle cronache del tempo emerge che in realtà il colpevole è anche, diciamo, quelli che erano con lui, quindi ad esempio questo suo parente, resteranno per tutta la notte nella residenza patavina e poi fuggiranno verso Roma. Non viene subito denunciato l'accaduto, l'assassinio, e le carte arriveranno nelle mani del giudice del maleficio, che era, diciamo, il giudice penale per quanto riguarda la Repubblica Serenissima di quel tempo. Arrivano in ritardo, arrivano che il colpevole è già fuggito, e quello che stupisce ancora di più è che, nonostante sia scritto che erano presenti coinquilini a quanto avvenuto, non c'è stata nessuna testimonianza. Le uniche persone però che indicano come possibili presenti Hoffman e altri due tedeschi sono due colleghi di Virsung che non sono più a Padova, che indicano la presenza di Hoffman e che indicano anche la presenza di un possibile quarto testimone, che viene anche descritto come quello di la presenza di un italiano, un certo Carlo Offredi, in un'operetta che viene dedicata al delitto di Virsung e che uscirà e verrà pubblicata nel 1672. Sembra che questo italiano abbia cercato di mettere, insomma, in salvo il tedesco, che non ci sia riuscito. Quindi il movente potrebbe pure essere l'invidia, anche la non presenza di testimonianza, visto che lo stesso Hoffman era quello che voleva in qualche modo rubare la scoperta a Virsung.
Ma quindi, prima di chiudere, mi sembra evidente che ci sono state poi delle coperture, no? Questo fatto, sì, della denuncia fatta il giorno dopo, lo studente che scappa. Quindi probabilmente chi ha ucciso Virsung godeva anche di qualche favore, o magari Virsung stava semplicemente sulle palle a molti adesso magari, e quindi nessuno ha mosso un dito alla fine per aiutarlo, proprio forse in un clima anche magari di invidia generalizzata. Fatto sta che il colpevole poi non è mai stato preso, e noi non sappiamo poi effettivamente se sia stato lui, nel senso che non c'è stato un processo, quindi non c'erano prove, solo dicerie.
Esatto, diciamo che qualche elemento da aggiungere potrebbe essere questo, che Cambier era stato una settimana prima indicato e eletto come procuratore all'interno della Nazio Germanica, ma lo stesso Virsung aveva sollevato una serie di dubbi sulla sua persona e su una serie di suoi precedenti, motivo per cui uno dei possibili moventi potrebbe essere la semplice vendetta da parte di questo Cambier. Però, come dici tu, certo godeva di una serie di protezioni, visto che poi alla fine è stato denunciato in ritardo. E poi tutti gli atti giudiziari di questa indagine, che poi si è aperta da parte del giudice del maleficio, sono andati perduti, perché nel Settecento l'archivio è stato incendiato a Venezia e quindi alla fine non è stato più possibile reperire questi dati. una serie di ricerche sono state fatte da celebri medici nel corso dei secoli successivi, quindi da Morgagni, che amò, diciamo, questa vicenda tanto da andare a recuperare tutti i documenti possibili, piuttosto che Bertelli nel Novecento, piuttosto che Ungaro, che ci riportano gli atti che sono ancora presenti di questo mistero, a cui aggiungere che Wirsung resta senza volto, l'unico dipinto che lo ritrae era all'interno della sua abitazione ed è scomparso, mentre il ritratto che ha all'interno della Sala dei 40 nell'Università di Padova è stato fatto nel Novecento ed è stato fatto su una serie di supposizioni, ma non è ovviamente legato al suo reale volto, e che è stato in realtà sepolto all'interno della Basilica del Santo, ma non è più presente la sua tomba. Quindi, insomma, restano tutta una serie di punti di domanda.
Silvia, curiosità, si è chiuso il cerchio, è morto di morte violenta però durante l'estate, quindi è finito sul tavolo anatomico lui?
Beh, su questo chissà, ci potrebbero essere delle indagini da fare, tutto sommato magari andrò a recuperare qualche carta di vecchio medico che è andato a fare delle ricerche e mi metterò io alla ricerca su questo, chissà mai.
Bene, noi direi che con questo possiamo chiudere. Ringrazio Silvia Gorgi, nei suoi libri dedicati alla storia di Padova, alla storia, alle storie di Padova, sono diversi volumi pubblicati in Newton Compton, trovate la storia di Wirsung e tante altre storie. Silvia, noi ti ringraziamo per essere stata nostra ospite, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie per aver ascoltato un'altra puntata di True Crime Diaries, il podcast delle Case Books. Vi ricordo che trovate i nostri libri, audiolibri e ebook in tutti i principali store online. Per maggiori informazioni sulla casa editrice c'è il nostro sito ufficiale lacasebooks.com. Siamo attivi anche su tutti i principali social network. Ciao e alla prossima!